Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni, grazie! Apriamo questa puntata di Yugen in maniera un po' diversa, perché di solito io porto in dote un mio consiglio, ne parlo da solo. Stavolta ho la fortuna di poterne parlare con chi ha realizzato quest'opera, a mio avviso, meravigliosa. Do il benvenuto a Yugen ad Alessandro Baronciani, ciao.
Ciao a tutti, ciao a chi ci sta ascoltando, ciao Claudio.
Fumettista, illustratore, artista, cantante, hardcore punk, come tante etichette, nato a Pesaro, adottato da Milano, giusto?
Sì, questa è quella cosa che scrivono sempre nelle biografie, sì? Però non so se ancora non mi hanno dato le chiavi della città.
Ah, okay,
un giorno
bene.
Aspetterò.
Allora, vediamo, appena le trovo te ne faccio una copia.
Per adesso vale la legge degli 883 che quella casa di Milano non è un albergo.
Ok, va bene. E io avrei voluto parlare di questo libro?
Sì, un CD? Libro, fumetti.
Fumetto? Libri in scatola, che ho visto questa definizione e mi è piaciuta, di libri in scatola.
E in realtà ci sono anche quelli che hanno trovato una parola che adesso probabilmente qualcuno che sta ascoltando si spaventerà, perché si chiamano libri Erdogan, quello era un libri Erdo qualcosa, perché non sono propriamente ortodossi, quindi sono dei libri che vengono creati con un sistema di lettura che non per forza prevede che tu devi iniziare dalla prima pagina e poi avanzi.
A me è venuta in mente una parola che sentivo anni fa in ambito
musicale. Ergodico.
Ergodico. E invece ho pensato a questa doppia parola che una volta sentivo per qualche album musicale, space opera.
Space opera, ma no, allora, sì, mi piace questo.
Perché lì siamo un po' nello spazio, no?
Beh, sì, Ragazza CD è il titolo di questo libro a fumetti, che però è un libro a fumetti che si ascolta, quindi non è tantissimo complicato.
Senza parole, perché il fumetto non ha testo.
Il fumetto non ha il testo perché questo è nato, Claudio, dalle imbarazzanti recensioni che si leggono sui libri di solito su Amazon e che confrontano la lettura del libro a fumetti con quello del romanzo della letteratura. Quindi un libro a fumetti, ovviamente, se tu sei preso veramente bene dalla lettura, dura molto di meno che un libro di letteratura. Io conosco soltanto una persona tutta la vita mia che riesce a leggere un libro in un giorno e si chiama Stefano Disastro.
Okay.
Ed è il gallerista che ogni tanto mi stampa le serigrafie. Però io ti dico, non conosco nessuno che legge i libri con questa velocità, e i fumetti di solito si leggono in un'ora, un'ora e mezza. Vai dai Bonelli, che tra l'altro la scrittura, il testo deve obbligarti in un certo senso a farti durare di più la storia, perché insomma tu hai pagato e le persone che leggono le storie, soprattutto le storie Bonelli, devono intervallare la lettura anche con del testo. E poi ci sono le vituperate graphic novel, i libri a fumetti che si trovano in libreria, che di solito hanno una lettura che varia. Ci sono persone che lo leggono veramente in poco tempo e altre persone che invece lo leggono un po' alla volta, perché la lettura deve prevedere in un certo senso che io mi interrompo e poi riprendo. Invece
in questo caso
no, in questo caso si può fare. No, ma in realtà io partivo appunto da queste recensioni di queste persone che avevano letto Quando tutto diventò blu e dicevano tutte: bellissimo, molto bello, ma dura solo mezz'ora. Ma scusami, dura solo mezz'ora, come se, capito, la durata dovesse corrispondere comunque alla bellezza di una lettura. E allora, partendo da quest'idea, con Corrado Nuccini, quando ci siamo trovati a lavorare su
Giardini di Miro,
su questo plot di fantascienza di Ragazza CD, io deve durare, ho detto a Corrado, deve durare mezz'ora, e lui fa, perché? Deve durare mezz'ora, così, e in realtà quando tu lo leggi non dura mezz'ora, perché è veramente complicato, perché ogni pezzo corrisponde a una pagina che si gira, quindi a un tempo che tu dedichi alla visione delle pagine, perché il testo, appunto, non essendoci scritto nel libro, lo ascolti. Quindi...
Adesso vanno di moda anche i silent book, che sono appunto fumetti dove non c'è testo.
Ma perché così li puoi stampare tutti in Italia, li puoi vedere anche all'estero.
È vero.
Senza preoccuparsi delle traduzioni.
E ne sono arrivati anche in Italia tanti dall'estero. Nel tuo caso tu hai fatto un lavoro, io ti definirei il regista di quest'opera d'arte.
È un musical book, ecco, forse un'altra definizione per questo libro. Adesso non vorrei tanto fare incuriosire così tanto le persone che ci stanno ascoltando e poi si trovano di fronte a una cosa che non si aspettano. In realtà è un libro che con delle tracce, sono appunto 10 capitoli, ogni capitolo va ascoltato e le pagine vanno girate a tempo di musica.
È un'esperienza, finisce...
È un viaggione.
Questo sì, molto molto affascinante, anche perché, diciamolo, tu hai un tratto subito riconoscibile, cioè a me è capitato delle volte di non sapere che un disegno era tuo, ma l'ho identificato subito. Adesso penso di farti, cioè penso che per un artista sia un bel complimento questo.
Sì,
colori tenui, sguardi forti, volti che sono di Baronciani.
Questo dipende dal fatto che ogni artista in un certo senso definisce gli occhi degli sguardi delle persone sono... Tu riconosci subito gli occhi, poi dagli occhi, infatti quando ti chiedono di fare una copertina con un volto di spalle,
che occhi
dove
ha?
Non ci sono gli occhi, è difficile, ed è stata una delle ragioni per cui un disco degli altri, il gruppo dove suono, il gruppo punk dove suono, avevamo fatto un disco soltanto di persone di spalle, no? Così... Sapevano tutti che io suonavo negli altri.
Però quella linea lì è tua, quella linea lì, quel volume della linea, quella dimensione, quei capelli, quelle chiome, sono tuoi.
Grazie Claudio, grazie
e
mille.
E dentro questo libro tu hai messo i tuoi disegni, il tuo testo. Hai fatto prima la colonna sonora?
Esatto, prima abbiamo lavorato alla colonna sonora con le musiche e con le tracce di testo, abbiamo scritto le canzoni, perché dobbiamo dire che questo qua è un musical book, un film dall'inizio alla fine, e quindi ha anche una sua soundtrack, una sua colonna sonora, come negli anni 90 quando ti innamoravi tanto di un film che poi andavi nel negozio di dischi a comprare il CD della colonna sonora.
In un'intervista tu hai citato Il Corvo.
Non solo, Trainspotting, Io ballo da sola, con quel pezzo dei Cocteau Twins che si trovava Alice, che si trovava Alice, che si trovava soltanto all'interno del CD. La nostra generazione è cresciuta col CD, è probabilmente uno dei motivi per cui comprare questo libro, Ragazza CD, è appunto il CD stesso a cui questo libro è dedicato, perché la storia d'amore, anche se è una storia di fantascienza, è dedicata al CD, che è il supporto della nostra generazione.
Sì, perché noi degli anni 70 i CD li abbiamo composti a volte non proprio nella maniera più legale possibile, però
ma devo dire
per regalarli anche come dono d'amore. Oggi non credo che, al massimo faranno una playlist su Spotify e mandano il link.
Esatto, si manda un link. In realtà il CD io, per me lo vedevo come veramente il supporto della nostra generazione, cioè che si smarcava dal vinile, da tutte le persone che no, dai fratelli maggiori, da quelli che ascoltavano i Led Zeppelin, che ti dicevano che i Nirvana non erano altro che i Led Zeppelin degli anni 90, e noi ci smarcavamo da tutti la generazione dei nostri boomer per avere un supporto nuovo, e arrivava il 2000, avevamo il CD quando si masterizzava. Quando facevamo una copia di un CD fino al 2010, noi non regalavamo una copia, la qualità audio non si abbassava. Noi regalavamo esattamente un numero uno, ed eravamo unici, l'era dell'acquario, il mondo che si globalizzavano, gli anni 90 si sono presentati con il muro di Berlino che cadeva, la distensione con la guerra fredda, insomma era veramente un bellissimo periodo. E il CD era il nostro supporto, e in questo catastrofe post pandemia con persone che si dichiarano guerra a destra e a sinistra, e il CD non ha neanche più un'aurea nostalgica, è stato completamente dimenticato, sì. Ed è una delle ragioni per cui, uno dei motivi per cui comprare Ragazzo CD, perché all'interno di questo disco, in questo libro c'è appunto un CD. E lo dico anche per tutti quelli che non hanno più il lettore di CD, lo potete ascoltare anche su Spotify, perché certo. il disco è stato stampato ed è stato anche pubblicato negli store online. Però c'è un CD, e come ha detto un mio amico, a cui voglio tanto bene, che bello, ora andrò in auto e leggerò e ascolterò il tuo libro.
E dentro questo CD ci sono anche dei brani cantati.
Sì.
C'è Giungla. C'è Rachele Bastrenghi dei Baustelle. Perché hai scelto loro?
Rachele e Giungla erano due artiste che io e Corrado avevamo chiamato durante i concerti disegnati di Quando tutto diventa blu. Abbiamo fatto un esperimento prima di fare Ragazza CD, io e Corrado avevamo collaborato per la trasposizione, mettiamola così, di Quando tutto diventa blu, che è un mio romanzo a fumetti edito da Bao Publishing, ristampato indovina quando, nel 2020, e avevamo vinto un bando, io e lui, per fare una sorta di concerto disegnato con delle canzoni anche scritte da me e Corrado, e dedicate a questo libro, Quando tutto diventa blu. Dovevamo fare 8 date, era il 2020, e poi c'è stato quello che è successo quello che è successo, ma nella vicina estate, subito dopo la quarantena, il nostro spettacolo, che prevedeva che le persone dovessero stare a sedere e quindi anche lontane tra di loro, era perfetto, e abbiamo cominciato a suonarlo in giro dappertutto. Abbiamo fatto circa 30 date, e a me mi faceva tanto strano, perché Quando tutto diventa blu è una storia fumetti che parla di attacchi di panico, e probabilmente la congiunzione astrale che ha permesso di diventare pop un argomento come l'attacco di panico è stata incredibile. Quindi forse grazie a Quando tutto diventa blu, io e Corrado abbiamo cominciato a lavorare insieme. La sfida, ed è questo il secondo motivo per leggere Ragazza CD, è stata che siamo partiti questa volta dalla musica. E Ragazza CD nasce senza un disegno, con un plot della storia e 10 canzoni scritte da me e Corrado, prese da degli appunti che aveva Corrado, da delle intuizioni, giri di basso che avevo scritto, e io ogni tanto dicevo sì, questo potrebbe essere perfetto per la scena della tormenta di neve, e costruendo tassello per tassello è stato il problema di fare un libro che non nasce da uno storyboard ma nasce da della musica, è che la musica, come sai, non si vede. E quindi è stato incredibile costruire tutto alla rovescio. E Ragazza CD è questo esperimento. È un libro che tu lo guardi, lo leggi da sinistra a destra, immagine per immagine, ma tutto quello che è stato costruito per fare questo libro non era un'immagine, ma era un suono, era un'armonia, erano delle porte che sbattono.
E tra i suoni ci metterei anche la voce meravigliosa di Chiara Leoncini.
Esatto, che è stata una splendida... E anche questo qui, questo incontro è nato grazie a Quando tutto diventa blu. E quindi... E per finire, Rachele Bastrenghi e Giungla erano state due ospiti di questo spettacolo, appunto, che si chiamava Quando tutto diventa blu, perché all'interno di questo spettacolo, oltre ad avere Ilaria dei Gomma come cantante e Erskine come ospite, avevamo sempre un ospite in più, anche alle volte due, in base anche a quanto dovevamo suonare, quanto ci davano possibilità di fare questo spettacolo, e nelle ultime quattro spettacoli Rachele si è appassionata tantissimo al progetto, anche perché nella mia idea io non volevo ospiti maschili, quindi doveva essere un concerto dedicato completamente a tutte le artiste che mi piacciono e che mi influenzano nel panorama italiano, e tra queste persone c'è anche Giungla, che ho scoperto, lei era la cantante di I Casa Jiggle, e con questo suo nuovo progetto che mi ha fatto impazzire, e all'inizio questo libro doveva chiamarsi Giungla di Ghiaccio, quindi lei doveva essere coinvolta nella scrittura dei pezzi, nei testi delle canzoni, quindi è stato perfetto, è molto difficile, non so se qualcuno adesso sembra tutto così chiaro, così tutto limpido, in realtà
è stato faticoso
dietro questa limpidità di io che ti racconto questa cosa, è stato faticosissimo, ci sono stati scazzi, telefonate, gente che andava a far culo con la velocità di
libro temporale. Non traspare questo, nel libro c'è tutto invece una di pace onirica, per quanto ci siano tempeste, per quanto ci siano situazioni da affrontare anche complicate, però di base tra la musica e le immagini è tutto
un bel viaggio, sì.
Esatto, nel quale tra l'altro l'idea del CD secondo me porta tre concetti potenti, che sono quello delle dimensioni, 2D, 3D.
Ok, vabbè, sì, perché finisce su un pianeta piatto. La memoria che viene chiusa, e questo è anche un discorso che vale anche per la nostra generazione.
Finalizzi,
no?
Il CD, sai quando una volta l'ho masterizzato? Poi lo vuoi finalizzare? Basta, non puoi più scriverci sopra.
Esatto.
E l'amore, che poi è sempre il propulsore, insomma, di tante storie.
L'amore è il glitch, è quella cosa che anche nel CD, quando tu lo masterizzavi, ogni tanto capitava di avere un disturbo, no? Il CD saltava, ma il CD era nuovo, era pulito. E infatti la canzone...
A proposito di Salta.
Si chiama Salta, esatto. E quello è il glitch, è il momento in cui le cose...
motivo. Se ci fosse qui ospite Frabs, che è un amante delle riviste, della carta, ti direbbe anche tutti i dettagli, io lo dico un po' in maniera più grezza, però... questo libro è bello anche al tatto.
Esatto, il terzo motivo per prendere Ragazza CD, le ultime copie che trovate, perché appunto questo è stato stampato attraverso un crowdfunding online, e quindi sono state stampate le copie, e le copie delle persone che l'hanno comprato e hanno sostenuto il progetto sono già partite, sono arrivate per posta. Poi ci sono le librerie, gli store online che hanno comprato questo libro, quindi adesso se andate su ragazzacd.com trovate tutti gli indirizzi, i negozi di dischi, le librerie che hanno comprato questo libro e che adesso lo stanno rivendendo fino alla fine delle scorte, perché comunque la tiratura non era altissima, erano 2000 copie. E il terzo motivo, come
una a casa mia, quindi posso stare tranquillo.
Esatto. Poi potrei rivenderla come è successo per gli altri due libri.
Non ce la faccio.
No, ma gli altri due libri, sia Come svanire completamente che Monocarostina, che sono questi libri che ho prodotto
ho visto
online,
sono introvabili ormai, oppure devi fare un mutuo.
Esatto, devi fare un mutuo, oppure comunque ti pagano la rata di un mutuo.
E, vabbè, lo cercherò da qualche parte, non lo so, sai anche quando vai in qualche mercatino che qualcuno sbaglia lo mette in vendita.
La cosa bella di Come svanire completamente è che sono tipo dal 2016 che Fahrenheit, la trasmissione radiofonica, sì? di Radio 3, ancora è tra i libri più ricercati, e questo mi fa veramente, ogni volta ci penso, mi fa veramente tanto onore. E no, come si dice?
Piacere,
mi
fa molto piacere. Orgoglio, tanto felice, orgoglio.
Esatto. Orgoglio, orgoglio, orgoglio. E, esatto, Ragazza CD è per stamparlo, per progettarlo, io ho una tipografia che si chiama La Nuova Montaccini, che è veramente una tipografia accanto a casa, e dove Davide e Lele, i fratelli che gestiscono questa tipografia, mi hanno dato una mano nella progettazione del libro, come hanno fatto per Come svenire completamente, che come Monocherostina, e a un certo punto mi hanno dato anche le chiavi della tipografia e mi hanno detto: quando hai finito chiudi, perché noi andiamo a casa. Sì, perché il libro è assemblato a mano, e per fare questo libro abbiamo dovuto prendere due tipografie per la stampa, abbiamo dovuto trovare un'allegatoria e abbiamo comprato della carta. La carta è una carta particolare, e si chiama Soporset, è una carta spagnola fatta con il bambù. Ecosostenibile, ma in realtà tutto il libro, tutto il progetto, dal CD al, appunto alla cartotecnica, alla custodia che si apre, è tutto un altro, un'altra storia che è nata parallelamente alla progettazione musicale, che anche lì, appunto, come ti raccontavo, un'altra storia. Io poi sono un appassionato di stampa tipografica. E una delle cose belle di questi progetti fatti in crowdfunding, Claudio, è appunto che non vai in giro a chiedere sconti. Tu hai il budget prima, non hai fatto un prestito, non sai come andrà o non andrà il libro. Quindi tu hai già il capitale e tu lo spendi per costruire il tuo libro. Quindi diventi una persona gradita a tutti, perché il giorno dopo che facevo il lavoro pagavo, oppure arrivavo in questi posti dicendo: ok, quanto vuoi di anticipo? E questa era una cosa veramente...
E loro ti guardavano come un marziano, insomma.
Esatto, però devi dire, c'è anche un'altra verità. È vero che mi guardavo come un marziano, ma perché io lo ero. Per fare Come svenire completamente, la prima cosa che ho fatto, dovevo trovare uno scatolificio che mi costruisse la scatola che conteneva il mio fumetto. Perché appunto Come svenire completamente ha questa scatola che si apre e dentro ci sono più di 50 racconti, tutti tagliati, fatti a pezzi. Tu devi ricostruire e completare a mente, no? Completamente.
Poi Chris Ware ti ha copiato con Stories.
No, non è vero. Diciamo che Chris Ware ha avuto la fortuna di essere in America e di costruirlo prima.
Ah, prima lui.
Però, no, in realtà sono quasi gemelli, quasi contemporanei. E la cosa che appunto mi faceva impazzire di Come svenire completamente è che io, da neofita, anche se ho un po' di gergo tecnico, perché lavorando tantissimo in grafica e in tipografia conosco dei termini, io chiamavo agli scatolifici della zona e dicevo: buongiorno, senta, vorrei fare questa scatola, vorrei un preventivo, 1000-2000 pezzi, e loro erano molto contenti di parlare con me al telefono. Poi mi chiedevano: vabbè, lei è Maronciani della ditta? E fanno: guardi, nessuna ditta, la mia è una partita IVA, sono una ditta in proprio. Ah, e che cosa fa? Fumetti.
Come mai parla la nostra lingua?
E nel momento stesso in cui dicevo fumetti, due volte è successo che mi hanno proprio buttato giù il telefono.
Simpatici.
No, non è che simpatici. Fosse uno scherzo. No, però devi pensare che una produzione di questo genere, anche se sono 2000 scatole, vai sui 10.000 euro senza scherzare. Quindi soltanto di preventivo. Quindi vuol dire che se tu vai e poi non hai soldi per queste persone, è difficile, diventa una, cioè non possono spendere del tempo per una persona di questo genere.
Allora, direi di chiudere qui perché siamo andati lunghissimi. Dove ci troviamo? Allora, quest'estate i Bagni Elsa, dove ti ho visto con Max Collini in costume da bagno?
Probabilmente, perché sono DJ resident, oppure ci sarà anche un piccolo tour, che arriverò fino a Brindisi per presentare Ragazza CD, quindi fra poco pubblicherò queste date, quindi
seguite insomma Baronciani su Instagram, così lo potete stalkerare nelle varie presentazioni.
Perfetto.
Va bene, grazie mille, è stato un piacere.
Ciao a tutti, a presto, ciao. Bacini.
Un po' di musica con Luca Momblano, ciao.
Ciao Claudio, ciao a tutti di nuovo, che bello Jürgen.
Tre canzoni fresche?
Sì, tre canzoni fresche, questo è l'appuntamento quando non siamo dentro una puntata tematica e quindi si va sull'attualità.
Cosa ci proponi?
Ma partirei con un progetto inglese alta fedeltà di lungo corso, si chiamano A Certain Ratio, sono di Manchester. Mi piace proporvelo all'interno di questo podcast perché è un nuovo disco, un nuovo album, nuovissimo, di proprio fresco di zecca, appunto, anche se insomma sono una delle big band locali, forse la big band locale di Manchester più famosa a Manchester e meno famosa fuori da Manchester. Si intitola questo brano 1982, e mi pare molto in voga rispetto alla linea attuale di recupero forzato del secolo scorso da parte della pop culture, no? Anche delle varie serie TV, forse anche dell'ambito fumetti, no? Si riprende tantissimo, sì, dal secolo scorso e dagli anni 80, quindi 1982, e sarebbe una colonna sonora perfetta per qualunque o quasi qualunque delle serie TV che proponete qui, le serie che guardano indietro, non quelle futuristiche,
ovviamente. Bene, la ascoltiamo dopo 1979 degli Smashing Pumpkins?
Tre anni dopo.
Va bene.
Andiamo, no, devo quella... dire che per esempio l'estetica di questa canzone è riproporzionata a quell'epoca, ma ripeto, da ascoltare in alta fedeltà o comunque minimo sindacale con delle buone cuffie.
Numero due...
È una scelta per certi versi curiosa, ma so che instillerà in te altrettanta curiosità. È un'operazione recupero, ma è una canzone fresca, o meglio un disco fresco, anche se in realtà è un disco del 1996, introvabile anche sulle piattaforme di streaming. Io non lo conoscevo. Sono una band di Glasgow, tra l'altro un epicentro insieme a Manchester molto particolare, tra anni 80 e anni 90, forse il più sottovalutato dei centri artistici di quegli anni. Si chiamano loro Urusei Yatsura, come un famosissimo manga, ecco, sì, che tu andrai a recuperare, perché esiste anche una versione italiana, la Mu, mi pare, in italiano.
Ah, la Mu, sì, è già più famoso.
E la canzone contenuta in questo esordio...
La ricordiamo con, insomma, cartoni animati che nella nostra infanzia c'erano.
Ma la vostra, non la mia, non per forza. Comunque, detto questo, dicevo, la canzone che vi propongo, perché il disco che è stato ripubblicato, adesso lo si trova tranquillamente anche su Spotify, vi dicendo, è il disco d'esordio. Poi hanno fatto anche qualcos'altro. Io sarei orientato proprio su una canzone nello specifico, si titola Plastic Ashtray, una cosa più stupida, inutile e
puzzolente,
e se vogliamo anche cheap. La cosa meno costosa dell'universo, il posacenere di plastica del bar, ok?
Sì.
È molto orecchiabile, te lo dico. L'album si intitola We Are Urusei Yatsura, ma tutto ciò che hanno fatto è molto Urusei Yatsura, perché poi hanno fatto anche degli altri dischi che si intitolavano altrettanto tipo... Join Urusei Yatsura, Play with Urusei Yatsura, You Are My Urusei Yatsura, Everybody Loves Urusei Yatsura, va bene, eccetera.
Spero
eccetera.
Non siano vestiti come la Mu.
E questo lo scoprirai tu.
Va bene, andiamo col numero 3.
Numero 3, visto che di questi tempi... Mala tempora currunt negli Stati Uniti, per vari motivi, anche la musica americana mi pare un po' ferma, un po' indietro, e in Inghilterra si trova, è una fase molto più propulsiva, mi vengono in mente gli Sleaford Mods che stanno conquistando gli Stati Uniti partendo dal nulla in Inghilterra, però dovevo trovare qualcosa di americano per forza, scelta un po' banale ma necessaria, esce il nuovo disco dei The National.
Abbastanza deludenti per i singoli,
ma Eucalyptus ha un suo perché, e adesso ti spiegherò i perché.
Perché?
Innanzitutto perché cita due grandi band all'interno di questo malinconico ricordo, perché il testo si fonda tutto, insomma, su una relazione di vecchia data in cui si ascoltavano anche delle cose insieme, tra cui vengono citati i Cowboy Junkies e soprattutto gli Afghan Whigs. In maniera molto esplicita, sono due cose che mi riguardano molto. Secondo perché è sicuramente la canzone più robusta, più piena delle prime che sono state proposte. Tra l'altro questo disco accoglierà delle collaborazioni incredibili, comunque sono curioso. Terzo perché esiste una versione, secondo me, molto più interessante, molto più The National, musica per cinquantenni che si sentono ancora trentenni, diciamo così, sul loro canale YouTube... la versione live in New York, Eucalyptus, andate a recuperarvi perché secondo me rende assolutamente merito. E nel testo uno dei rammarichi, insomma, che vengono citati è proprio perché non partimmo alla volta di New York, e loro poi, insomma, hanno fatto anche questo set riservato a 500 persone che rende assolutamente,
e tu avresti voluto essere lì.
Sì.
Va bene, ascoltami, dato che tu non parli mai di canzoni italiane, però sono uscite recentemente tre canzoni fresche targate Jugend, perché tre ospiti nostri hanno sfornato i loro nuovi brani. Sai che Max Collini ha teorizzato che il meteo è l'argomento più trattato dalla musica italiana, e loro devo dire che hanno tenuto fede. La prima canzone è di Piazza Bologna, che è stato ospite nell'episodio 53, featuring con Asteria, si intitola Jack e lacrime, e dice nel testo: ogni volta che mi sveglio il cielo è un po' più nero.
Giustamente, ci sta.
Brano numero 2, Montag, ospite nell'episodio 43 di Jugend, esce con Pezzettino di fuoco, che è un po' una coccola musicale nella quale c'è questa frase: il vento a volte tira giù le chiese. Terzo brano, Tammy, ospite episodio 39 di Jugend, lei l'ha addirittura intitolata Nuvole, così non ci sono dubbi. Il cielo piove solo su di me,
come direbbero i The National.
Pensavo come direbbe Fantozzi, perché...
come direbbe The National proprio all'interno di Eucalyptus: you should take it, but I'm not gonna take it.
Grazie Mombly,
ciao.
Ciao, torna Jugend Antinisca Pozzi, ciao.
Ciao a tutti, buongiorno.
Solitamente ci parla di cose che fanno paura, e la realtà è una di quelle che fanno più paura, giusto?
Sì, infatti oggi non parliamo di una serie, diciamo così, horror, anche se c'è dell'orrore, del grande orrore reale raccontato dentro, quindi non ci allontaniamo poi così tanto dagli incubi degli uomini.
Miniserie, 8 episodi, Disney Plus, quindi... per chi non ha mai tempo, queste cose fanno bene, perché si sa che si può vedere una serie senza dover impiegare 685 ore della propria vita. Parliamo di Dopesick.
Sì, tradotto in italiano con dichiarazione di dipendenza, ma in realtà Dopesick va benissimo. Ed è una miniserie, come dicevi tu, composta da 8 episodi non cortissimi, ma che scorrono via lisci, e la si trova ormai da più di un annetto, perché è uscita nel novembre 2021 su Disney Plus. Originale è ispirata a un libro, un bestseller, scritto da una giornalista del New York Times, se non sbaglio, e racconta un temone gigante che è la lotta contro la dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti. Credo che ormai conosciamo un po' tutti, perché ogni tanto spunta in vari film, in varie serie, ma anche nelle cronache, quindi è qualcosa che viene spesso comunque, diciamo così, veicolato. Ma in questo caso la cosa interessante è che la narrazione ripercorre proprio le vicende reali a partire dai primi anni 90 fino poi ai 2000, no? E racconta proprio come è nata questa epidemia degli oppioidi, perché tragicamente c'è qualcuno che ci ha messo del suo, non è venuta fuori dal niente, ma per certi versi è stata proprio pianificata a tavolino, e questo è ciò che la rende veramente inquietante, no?
C'è una dipendenza indotta volontariamente.
Allora diciamo che nel 1900...
Spoiler!
Esatto, nel 1996 c'è questa casa farmaceutica che è Purdue Pharma, che mette in commercio l'oxycontin, che è un opioide, insomma, sintetico a base di ossicodone. E non solo lo mette in commercio, ma lo pubblicizza per la terapia, diciamo, del dolore, ma non solo per i pazienti con problemi di dolore grave, ma anche per chi banalmente ha il mal di denti. Cioè, hanno cominciato a fare una campagna di sensibilizzazione utilizzando questi rappresentanti farmaceutici proprio senza scrupoli. di modo
quindi
che
non vuoi sentire il tuo dolorino, prendi questo, effettivamente è efficace, esatto. Però le conseguenze, esatto, sono...
È la cosa incredibile che hanno occultato fondamentalmente, perché loro in realtà lo sapevano, lo sapevano da subito, hanno occultato il fatto che il farmaco desse immediatamente dipendenza, quindi gli oppioidi, no? Hanno proprio dichiarato che invece questo era diverso, era un tipo di oppioidi differente, perché ce ne sono altri, no? Ovviamente in commercio, non so, qualcuno si ricorda il famoso Vicodin del dottor House, no? E c'è di tutto, c'è il Perco, c'è il Perco dal Nitilux, poi in America figurati. Queste cose sono super diffuse, ma
tu sei una super esperta in materia, cioè tipo Carlo Verdone.
In realtà mi interessa un sacco, ma già anche in realtà la diffusione dell'eroina, con cui questo ha molte parentele. Infatti di solito chi diventa dipendente dall'oxycontin poi passa all'eroina. Ma vabbè, comunque questa è un'altra storia.
Scusami, adesso che tu ci hai spiegato tutto questo, dammi 3 motivi per guardare la serie.
Allora,
o mi hai già detto tutto tu, è inutile che la guardi.
Tutto, un'altra cosa che vorrei dire è il cast, perché nel cast ci sono alcuni volti noti, tra cui Michael Keaton, che ha preso anche diversi premi per questa interpretazione, e un Golden Globe, se non sbaglio, un Emmy.
Poi non ha la maschera di Batman.
Rosario Dawson.
Rosario Dawson, va bene, basta, la guardo allora.
No, ma e lei è meravigliosa, tra l'altro, perché lei è una di quelle che fanno la guerra proprio all'FDA, perché tra l'altro questi sono farmaci che sono stati approvati dalla Federal Drugs Administration, quindi
insomma,
tutto un gioco anche politico dietro. Comunque, nonostante io ti abbia citato Michael Keaton e Rosario Dawson, il mio primo motivo è un'altra attrice della serie, che è Caitlin Dever, che a nessuno probabilmente dirà nulla, ma era la protagonista di un'altra serie che si intitola Unbelievable.
Ok,
e serie su uno stupro, insomma, potete recuperarla, se non sbaglio, su Netflix.
Sì.
E lei tra l'altro aveva già dato il suo contributo come tossica nel film Beautiful Boy con Timothée Chalamet, che è un altro film straziante, insomma, tra l'altro, che tratta di questo tema. Ecco, lei è uno dei personaggi protagonisti della serie, è una ragazza che lavora nelle miniere dei Monti Appalachi in Virginia e in seguito a un incidente, una ferita sul lavoro, le viene prescritto dal medico del villaggio l'oxycontin. Da lì è tutta una discesa all'inferno, no? E lei è veramente, veramente fenomenale, sia per l'adesione fisica proprio al personaggio e poi per la recitazione. E infatti anche lei ha avuto diverse candidature, non ha vinto premi, peccato, ma io l'ho trovata veramente straordinaria, quindi merita comunque, solo per lei e la sua interpretazione, merita la visione.
Secondo motivo?
Il secondo motivo, è proprio la storia di come appunto negli anni 2000 sia stata scatenata quella che il New York Times ha chiamato la crisi di droga più letale della storia americana.
Hanno fatto una strage, ho letto.
Solo nel 2021 in America 75.000 dei 100.000 decessi complessivi per overdose sono stati causati da farmaci come l'oxycontin, e sono numeri impressionanti. Ecco, quindi è una storia che vale la pena conoscere, perché è una storia incredibile, veramente. Vedere poi come nasce, no? Sapere che ci sono persone che sapevano tutto e per arricchirsi, perché poi il movente è stato quello, hanno riempito il mercato di fatto appunto di un farmaco che ha avuto delle conseguenze.
Hanno riempito il mondo di dipendenti, sostanzialmente.
Il mondo di dipendenze. E tra l'altro questa storia è raccontata in una maniera eccellente, perché la serie mette insieme, no, il taglio documentaristico con la fiction, e ti tiene proprio incollato, perché tu vedi delle parti in cui c'è il processo, delle parti in cui invece ti vengono raccontate le vite appunto inventate di questi personaggi, ed è veramente fatto tutto con un equilibrio eccellente, a mio parere.
Ma quindi ci sono delle parti vere o è tutto ricostruito?
No, vere, nel senso sono ispirate.
Finto documentario.
Esatto,
diciamo.
Bravo, esatto.
E invece, scusami, dato che ho letto che, e ci hai detto anche tu, che parla di anni diversi, no, un arco temporale... Sì. Sì. Ampio, ma salta da una parte all'altra oppure ha un ordine cronologico?
Salta, infatti si apre con proprio il processo, siamo già nei 2000 inoltrati, ma torna indietro proprio perché tenta di proprio andare a ricercare le cause di quello che succede nel presente, quindi c'è un continuo salto temporale che viene proprio visualizzato anche dalla grafica. da una grafica in sovraimpressione e quindi si salta un po' avanti e indietro, ma è tutto fatto molto bene, non è disturbante assolutamente.
Ma a livello di narrazione siamo più nel legal oppure dalla parte più emotiva?
È quello che c'è.
Quanta depressione c'è nel guardare questo?
È perfettamente bilanciato. Okay. È perfettamente bilanciato. Io, cioè, devo dire che a un certo punto proprio mi veniva ad arrabbiarmi perché dicevo: no, ma adesso arriva il momento in cui diventi di galera, vero?
E beh, questo è quello che fa una serie, insomma, che potente da questo punto di vista. No. Terzo motivo.
Beh, il terzo motivo sono i cattivi della storia, tra cui metto Richard Sackler, che è appunto uno degli esponenti della famiglia Sackler, che sono appunto i proprietari di Purdue Pharma, che sono appunto proprio quelli che hanno, con una strategia, poi facevano, lo vedi nella serie, facevano proprio le riunioni di marketing, hanno provato addirittura a penetrare il mercato europeo, ma non ce l'hanno fatta, perché appunto evidentemente gli standard qua sono un po' differenti.
Meno male.
E poi incredibilmente ben ritratti sono tutta la banda dei rappresentanti farmaceutici, che sono personaggi anche loro, due in particolare, che senza accorgersene, secondo me, sono anche loro affetti da una dipendenza, ed è la dipendenza dal successo, dal denaro, no? da questa idea di crescita illimitata, legge capitalismo, e sono dei personaggi che hanno proprio un po' dei tratti luciferini, no? Perché c'è questa corsa sfrenata verso un potere, un successo, una ricchezza sempre maggiori, no? Tutte queste cose risultano veramente di una crudeltà incredibile, no? Perché viene accostata e inframmezzata proprio allo strazio invece delle vittime che ha provocato, insomma, il loro essere senza scrupoli. E quindi ci sono appunto questi intermezzi in cui si vedono le riunioni di questi rappresentanti, poi classici diciamo meeting all'americana in cui vengono pompati per andare appunto dai vari medici a proporre pillole con dosaggi sempre maggiori, perché partono da un 10 milligrammi e poi arrivano alla pillola da 160, insomma è veramente interessante.
Ed è piaciuta anche a Roby.
Decisamente, sì, approvata da tutta la famiglia.
Quindi va bene.
Perché non volevo instradarli, quindi li ho lasciati.
Va bene, aggiungo la lista allora per la nostra dipendenza da serie TV.
Decisamente.
Grazie, ciao Anti.
Ciao a tutti.
Ecco qui, lista dell'attesa Jugend, numero 58. 1. Next Goal Win. Sulla scia di Ted Lasso diamo fiducia al prossimo film di Taika Waititi, perché sarà una commedia con protagonista una squadra di calcio. Quale? La nazionale delle isole Samoa, capace di perdere davvero 31-0 contro l'Australia. Michael Fassbender nei panni dell'allenatore in un cast che vede pure Elizabeth Moss e Kaimana nel ruolo della prima transgender ad aver giocato una gara di qualificazione ai mondiali. Uscita fissata per il 22 settembre 2023. 2. Planet of Lana. Il 23 maggio esce per PC e Xbox One questo videogame che visivamente ricorda i movimenti di Prince of Persia e si presenta come un platform 2D di fantascienza con puzzle da risolvere. Niente dialoghi, ma l'avventura di una ragazza in compagnia di un buffo animaletto su un'isola in cui il vento soffia tra le fronde degli alberi. Se volete, trovate già la prima ora in demo gratuita online. 3. Disco X. Arriva il 9 giugno il nuovo album di Daniele Silvestri, 10 storie con un elenco ospiti decisamente interessante che comprende tra gli altri Selton, Frankie Energy MC, Franco 126, Giorgia e Wrong on You. Ci risentiamo in Jugend 59, seguici anche sui social se ti va, ora ti lasciamo col riassunto del manga Mavaru Penguin Drum, firmato Zio Gil. Tra i link dell'episodio trovi anche lo schema per seguire meglio la storia. Adios!
Siccome so che siete sempre alla ricerca di spunti narrativi, vi racconto l'anime che ho finito di vedere ieri notte, così non siete costretti a vederlo voi. Allora, ci sono tre fratelli, Belloccio, Patatone e Puccetta. Sono orfani e vivono in una baracca tenuta molto bene, in grande armonia, contando i centesimi e campando di lavoretti part-time fatti dopo la scuola. Puccetta è molto malata, un giorno collassa e muore. Se non che un'entità misteriosa che afferma di provenire dal capolinea del destino, e i riferimenti verbali e visivi alla metropolitana sono abbondanti, si vedrà poi perché, insomma, questa entità prende possesso del corpo di Puccetta, revitalizzandolo. comunica ai due fratelli, Belloccio e Patatone, che il loro compito è recuperare il McGuffin di turno, pena la ulteriore morte di Puccetta. E nei vari episodi l'entità si manifesta quando pare a lei, dando istruzioni ai fratelli su come recuperare il McGuffin e tormentandoli in modo buffo, tipo il dottor Docrobay di Yattaman. Quando l'entità non c'è, Puccetta rediviva si comporta normalmente. Il McGuffin sembra essere in possesso di una ragazza che chiameremo Matta Scolaretta. Belloccio e Patatone la pedinano, scoprendo che Matta Scolaretta è una stalker ossessiva fissata con un uomo, il quale guarda caso è il professore che insegna nella scuola dei due fratelli. Matta Scolaretta e il professore si conoscono, ma il professore non sa che lei lo segue e i loro incontri non sono casuali. Inoltre, Matta Scolaretta arriva al punto di infilarsi nella cantina della casa del professore, dove lei ha allestito una camera da letto e dove appunto passa la notte per stare insieme sotto lo stesso tetto. Scopriamo che Matta Scolaretta ha un diario dove è riportato un preciso piano di vita insieme al professore, e Matta Scolaretta fa di tutto per attenersi a quanto riportato sul diario. Il professore però è fidanzato con Attrice, che oltre a essere bellissima e famosissima nonché dell'età giusta, quindi con Matta Scolaretta non c'è gara, è anche interessata al diario. Perché? Perché quello non è il diario di Matta Scolaretta, bensì quello di sua sorella, una tizia morta 16 anni prima. Salta fuori che professore, attrice e tizia morta erano amici d'infanzia. Professore e tizia morta erano fidanzatini e tizia morta aveva scritto sul diario dettagliate fantasticherie sulla loro vita futura. La morte di tizia morta aveva sconvolto tutti, portando anche alla separazione dei genitori di lei e Matta Scolaretta. Matta Scolaretta che poi è nata il giorno in cui tizia morta è morta e lei si sente il sostituto e intende realizzare il destino che tizia morta non è riuscita a vivere. Pensa che così si sistemerà tutto. Ma attenzione, qui viene il bello, perché vi ricordo che questo non è solo un drammone psicologico, ma c'è anche l'entità, ricordate, quindi le robe strane. Ecco, tizia morta aveva i poteri, era in grado di effettuare il cambio di destino, ovvero di resettare la realtà a suo piacimento, pagando però un prezzo fisico. Ogni volta che lo faceva, una parte del suo corpo prendeva fuoco. Quindi lo faceva raramente e, siccome era buona, solo per aiutare persone care in difficoltà. Una di queste persone care era Attrice, abusata da un padre pazzo. Tizia morta ha usato il potere per far scomparire dal mondo il padre pazzo di Attrice. Quindi Attrice e professore sono molto devoti a tizia morta. E infatti si sono sposati non perché si amano, ma per preservare il legame con tizia morta. Attrice vuole il diario perché vi è riportata la formula che tizia morta usava per effettuare il cambio di destino. Si tratta perciò di un potere alla portata di chiunque conosca la formula e sia in grado di pagare il prezzo. La lotta per il diario è il McGuffin, questo diario che è cercato anche l'identità, dall'entità. Questa lotta prende buona parte della serie. L'oggetto finisce strappato in due metà e queste due metà cambiano proprietario diverse volte. Con tutti questi inghippi, non vi sarete mica scordati, tre fratelli protagonisti, Belloccio, Patatone e Puccetta. Puccetta fa da collante tra i fratelli e Matta Scolaretta, diventando amica di lei e cucinando prelibatezze per tutti quanti. Patatone e Matta Scolaretta finiscono per innamorarsi, tanto che Matta Scolaretta desiste dallo stalking perché quella con professore era appunto la vita di tizia morta, non la sua. C'è però un ostacolo al loro amore, che è grosso come una casa. Ah, ve lo racconto dopo, perché se ve lo anticipo adesso, è un ostacolo legato all'origine di tutti gli sconquassi e gli intrecci visti finora. E per capirlo bene, mancano ancora dei pezzi. Perché ora devo dirvi di fratello Belloccio. Belloccio cucca tantissimo ed è stronzo, quindi è uno stuolo di ex ragazze tutte buone e incazzate che si sono radunate in una specie di lega delle ex, comandata da Bella Riccastra, erede di un impero finanziario dopo la morte del padre e del nonno. Un'altra cosa da dire di Belloccio è che il suo lavoro part-time si scopre essere ricevere soldi da tipi loschi in metropolitana. Torniamo un attimo a Bella Riccastra, i cui scopi non sono quelli che sembrano. È vero. Raduna le ex di Belloccio, ma non per vendicarsi tutte insieme, no, lei le vuole eliminare, per poi avere Belloccio tutto per sé. Non le uccide, semplicemente spara loro in fronte una sfera rossa che aspira tutte le memorie relative a Belloccio, così che appunto nessun'altra possa accampare diritti su di lui. e anche lei vuole il diario. Perché? Per salvare il suo fratellino, Baby Biondo, che come Puccetta ha una malattia e come Puccetta è posseduto da un'entità, un'altra, anche questa venuta dal capolinea del destino, che a sua volta vuole il McGuffin. Se pensate che fin qui sia un casino, aspettate di sentire la bomba. Ma prima, il cattivo. E certo, mica sono finiti i personaggi, perché il cattivo. Allora, essendo questo un anime, è un bonazzo coi capelli lunghi, la voce profonda e il mezzo sorriso. Si presenta come il nuovo medico che è in cura Puccetta, e le somministra un medicinale sperimentale che la mantiene in vita, proprio quando la presa dell'entità si fa più debole e Puccetta rischia di morire un'altra volta. Il cattivo fa pagare il medicinale a peso d'oro, costringendo così Belloccio a impantanarsi sempre di più coi loschi figuri per ottenere soldi. Il cattivo fa anche discorsi enigmatici da cattivo, è sempre accompagnato da due conigli neri, dice che il suo scopo è riprendersi il mondo che gli hanno portato via e orchestra segretamente da dietro le quinte la lotta per il diario. Il suo scopo è distruggere il diario, per distruggere così la formula per il cambio di destino. Più precisamente il suo scopo è farlo distruggere, perché non può farlo di persona. E per capire il perché, occorre finalmente parlare della bomba. La bomba. La bomba è una bomba vera, anzi, parecchie bombe disseminate lungo tutte le linee della metropolitana ed esplose 16 anni prima, nell'attentato che costò la vita a Tizia Morta e che fu organizzato da una setta apocalittica, comandata dai genitori dei tre fratelli protagonisti. È questo il dramma tra Patatone e Matta Scolaretta. I genitori di lui hanno causato la morte della sorella di lei. Cioè, i genitori di Belloccio, Patatone e Puccetta, comandavano la setta Fine di Mondo, il cui scopo era niente meno abbattere l'ingiusta società umana. Il cattivo era l'ideologo della setta. La famiglia di Bella Riccastra finanziava le operazioni e il padre di lei era direttamente coinvolto. Ora attenzione, perché la faccenda si complica di nuovo. I tre fratelli, Belloccio, Patatone e Puccetta, rullo di trombe, non sono veramente fratelli. Sono cresciuti come tali, ma non sono figli degli stessi genitori. Sono figli della setta. Seguitemi perché è complicato. Il padre di Patatone era il capo della setta. Puccetta era una bimbetta senza tetto che bazzicava al palazzo dove la setta si riuniva. Patatone ci si era affezionato, pertanto i genitori l'avevano presa con la famiglia. Belloccio è il fratello di sangue di Bella Riccastra e Baby Biondo, quindi Bella Riccastra non rivuole il suo fidanzato, rivuole suo fratello. Belloccio, Bella Riccastra e Baby Biondo erano nella setta al seguito del loro ricco padre, ma Belloccio, da bravo fratellone, pensava che per sorellina e fratellino non fosse sano bazzicare con dei terroristi, per lui sì, a quanto pare, pertanto li aveva allontanati dal giro, spedendole a vivere col nonno. E poi venne il giorno dell'attentato. Tutto pronto. Bombe ovunque, decine di tizi della setta pronti a morire, tra i quali il cattivo. Ma non avevano fatto i conti con Tizia Morta, che allora era viva. Quindi lo scenario 16 anni prima. Tizia Morta sale sul treno dove c'è il cattivo e si prepara a effettuare il cambio di destino per fermare l'attentato. Pronuncia la formula, ma il cattivo lancia una contromaledizione. Il cambio di destino, così contrastato, riesce a metà, ovvero non tutte le bombe esplodono e l'attentato è molto ridimensionato, ma i morti sono numerosi. I genitori di Patatone si danno alla latitanza, mentre il ricco padre di Belloccio, della Bella Riccastra e Baby Biondo, muore. Belloccio e Patatone si ritrovano orfani insieme a Puccetta e decidono di sostenersi a vicenda, vivendo come fratelli. Belloccio sente che Puccetta e Patatone hanno più bisogno di lui rispetto ai suoi fratelli naturali, Bella Riccastra e Baby Biondo, che da tempo ormai vivono col nonno. Tizia Morta muore, sì, ma non per le bombe. Sarà il prezzo del cambio di destino? Sarà la contromaledizione del cattivo? Non lo so. Comunque l'anima di Tizia Morta si spacca in due, generando le due misteriose entità, cioè quelle che anni dopo prenderanno possesso di Puccetta e Baby Biondo e porteranno i vari personaggi a incontrarsi e iniziare la caccia al diario. Anche il cattivo finisce spezzato in due conigli neri per essere precisi, ovvero finora non è che abbiamo visto il cattivo accompagnato da due conigli neri, bensì sono i due conigli neri che portano a spasso l'essenza del cattivo, il quale di per sé è un fantasma che non può incidere direttamente sul mondo ed ecco perché non può distruggere il diario. 16 anni dopo, oggi, Ultimo atto, dai che è quasi finita. Il cattivo riesce a entrare in possesso di entrambe le metà del diario e convince Belloccio a distruggerlo. Belloccio ormai è al soldo del cattivo, che spillandogli i soldi col trucco del medicinale costoso lo ha rimandato tra le braccia della setta fine di mondo, che negli anni si è ripresa rinforzata, anche se i genitori di Patatone sono morti nel frattempo. È pronto un nuovo attentato con più bombe e più devastazione. Per fortuna, Matta Scolaretta, che ha letto il diario per anni, alla fine capisce quale, tra le mille cose lì scritte, è la formula per il cambio di destino. E ferma l'attentato. Il cattivo, che è solo un fantasma, non può fare nulla per fermarlo. Il finale. Matta Scolaretta non ha solo scongiurato l'attentato, ha proprio riscritto la realtà per consentire a tutti, per quanto possibile, di vivere un'esistenza serena. Nella nuova realtà, Tizia morta è sempre morta, e non si sa se il vecchio attentato ci sia stato oppure no. E Puccetta è sempre orfana, ma è orfana di due bravi genitori che nulla hanno a che fare con sette o terrorismo o cose così. Matta Scolaretta è una sua grande amica, e i due fratelli di destino, cioè Belloccio e Patatone, si sono reincarnati due bambinetti che non si capisce se ora siano fratelli di sangue oppure no. Che fine facciano gli altri personaggi, non me lo ricordo. Comunque, fidatevi, ho semplificato molto. Sono 24 episodi e secondo me ho omesso un buon 40% di quello che succede. Per esempio, non ho accennato minimamente ai pinguini. Infatti la serie si chiama Mawaru Penguin Drum. Ma se volete saperne di più sui pinguini di Mawaru Penguin Drum, io mi chiamo fuori. Cercateli su internet.